Buongiorno, ben ritrovato e grazie di essere qui.
Amici, buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli amici ascolto. Ciao Giulia, ciao Marco.
Buongiorno.
Come state?
Stiamo bene. Noi stavamo parlando di anno zero, l'ennesima volta che se ne parla di anno zero, dalla partenza di Ronaldo, dal cambio di guida tecnica ancora prima, al ritorno di Allegri, quindi dall'azzeramento del CDA, dell'insediamento di Giuntoli, e oggi ancora adesso si parla di anno zero. È opportuno secondo te parlare in questi termini?
Ma purtroppo più che opportuno o inopportuno, il problema è che è quasi inevitabile. Nel senso che l'uscita di Ronaldo sicuramente ha significato un taglio enorme rispetto al passato, no? Va via uno che segna 100 e passa gol in poco più di 100 partite, quindi è normale che non parti più da 1-0, ma parti da 0-0 ovviamente. Poi nella stagione successiva succede quel che ben sappiamo, insomma, al di là delle 7-8 assenze per partita per quello che riguarda i giocatori tesserati, ci sono questi punti di penalizzazione che prima sono 9, poi 15, poi 0, poi 10, insomma, è già tanto averla portata a casa,
certo.
In buona sostanza. No?
Certo.
Quest'anno, credo che abbiamo visto più o meno tutti cosa è successo quest'anno, insomma, è inutile star lì a ritornarci sopra. Abbiamo, necessità ancora una volta, sì, di ricostruire o quantomeno di consolidare quel po' di buono che c'è in casa e di provare a costruire per il futuro, ma non a, con un termine di tempo di 5 anni o roba di questo genere. L'importante è tornare competitivi fin da subito, ecco, l'obiettivo deve essere questo. La Juventus l'anno prossimo deve lottare per portare a casa almeno lo scudetto.
Diciamo che era questo anche l'anno in cui, vista l'assenza di coppe, vista l'unicità praticamente della competizione da giocare, tutti immaginavano è l'anno giusto per rivedere la Juventus tornare alla vittoria. Poi alcune conferme anche per quanto riguarda i giocatori avevano fatto ben sperare, la presenza ancora di Rabiot, anche l'arrivo di Cristiano Giuntoli, che tra l'altro adesso tanti nostri ascoltatori mettono in discussione proprio anche pensando a quanto capitato ieri in procura a Roma dopo le dichiarazioni di De Laurentiis. Però al di là di tutto, insomma, era questo forse l'anno in cui, appunto, avendo soltanto il campionato da giocare, vabbè, è la Coppa Italia, però dai, poi più avanti tutti pensavano di poter puntare allo scudetto. Il prossimo, in teoria, la Juventus sarà chiamata a giocare su 5 fronti, non sono pochi.
Sì, giocare su 5 fronti, ok, ma bisogna essere realisti. Cioè, i 100,
su quale puntiamo,
non lo so quanti saranno milioni che ci arriveranno dalla partecipazione alla Champions League, così come i 50 che ci arriveranno dalla partecipazione poi l'anno successivo al mondiale per club, non sono una cosa che ci serve per provare a vincere la Champions League, sono una cosa che ci serve per provare a vincere il campionato, per provare a costruire una squadra che torni competitiva in Italia. In questo momento noi non siamo competitivi in Italia, cioè prima di pensare alla Champions League, al mondiale per club e a tutto quel che ci pare, dobbiamo pensare all'orto di casa nostra, in buona sostanza, perché è vero che nella prima parte del campionato siamo apparsi competitivi, ma è anche vero che in questa stagione l'obiettivo minimo che è stato dichiarato da sempre, fin dal primo giorno, era quello di arrivare in una delle prime 4 posizioni, cioè quelle utili per la qualificazione alla prossima Champions League, in modo tale da garantirsi quei circa 100 milioni, appunto, di cui si diceva prima, utili a tornare competitivi in Italia, in modo da non dover più rivivere un altro anno zero anche l'anno prossimo, tanto per capirci, no? E poi c'era sì il sogno chimera, chiamiamolo così, dello scudetto. Per un paio di mesi probabilmente abbiamo un po' tutti creduto, qualcuno ha anche fatto finta di credere, che fosse possibile, anche se il campo ci diceva...
Chi è che ha fatto finta, Nino?
Come, scusa?
Chi è che ha fatto finta?
Pardon, non sento. Purtroppo.
Scusami, chi è che ha fatto finta di credere nel titolo?
nello scudetto. Ma nel senso che ha molti tifosi con l'obiettivo poi di poter attaccare società, squadra, allenatore soprattutto, eccetera, davano addirittura per scontato che si dovesse vincere il campionato, okay, perché
quindi
non facevano le coppe.
Tifo particolarmente.
Prima, se non fai le coppe vuol dire che hai costruito una squadra che non è un granché, perché le squadre che contano fanno le coppe, quindi non eravamo una squadra che contava, eravamo forse la terza, la quarta rosa del campionato, come abbiamo detto in tante occasioni, no? E quindi c'era, come dire, un po' di aspettativa quasi in negativo. Okay. Scusate, ritorno su alcune cose viste l'altra sera. Ho visto fischiare un nostro giocatore entrato a pochi minuti dalla
Alessandro.
Fine. Esatto, e sapete tutti quanto io poco possa stimare Alessandro, fra parentesi, no? Ma l'ultima cosa che farei allo stadio è quella di fischiare un nostro giocatore. Per la verità, alla fine del primo tempo sentivo fischiare l'intera squadra. Quindi, vabbè. No,
ecco,
comment,
ma quei fischi lì, guarda, spero che tu mi senta bene, ti incalzo perché è interessante. Sono stati più fischi, secondo te, verso Alessandro o verso Allegri che mandava in campo Alessandro? Perché anche questo è un interrogativo, no? Anche se un giocatore come Alessandro non deve essere fischiato a prescindere, perché è stato un grande protagonista della Juventus, ha vinto ed è stato anche indispensabile a volte.
Ha vinto 11 trofei nella Juventus, come li ha vinti quel Sami Khedira che oggi compie gli anni, fra l'altro. Auguri a lui, e peccato non rivedere più centrocampisti come lui in circolazione.
Ah, sì.
Non solo alla Juve, in circolazione
in generale.
Che i fischi fossero rivolti più ad Alessandro o ad Allegri, probabilmente erano rivolti di più ad Allegri. Secondo me era pure semplice frustrazione, però vabbè, non sto a discutere sulle fissazioni e sulle manie degli altri, perché sennò non ne usciamo più. No, quel che dicevo è che comunque sia, quest'anno è vero che noi non facevamo le coppe, ma è anche vero che negli ultimi 30 anni è successo due volte che il campionato sia stato vinto da una squadra che le coppe non le faceva. Non è successo 20 volte su 30, è successo due volte su 30, e ci sarà un motivo, insomma, no? Poi, come abbiamo già detto in altre occasioni, prima ancora della sconfitta con l'Inter, cosa succede? Succede la sera di Juve-Empoli. La sera di Juve-Empoli svuota la nostra stagione di ulteriori contenuti in termini di obiettivi. Nel senso che la squadra, che fino a quel momento aveva vissuto probabilmente al di sopra delle proprie possibilità, si ritrova senza obiettivi. Perché? Perché ritiene erroneamente che quello di arrivare fra le prime quattro sia un dato già, come dire, già consolidato, già acquisito, eccetera, eccetera. E come sappiamo invece non è così.
Non è così.
Nel senso che prima, nelle prime quattro ci dobbiamo ancora arrivare. Allora, i problemi quali sono? I limiti mentali dei giocatori, che magari sono immaturi, eccetera, eccetera, sicuramente. L'incapacità dell'allenatore nel motivarli, nel dare a loro la spinta giusta, sicuramente. L'assenza di dirigenti e di società nei momenti chiave, nei momenti difficili, sicuramente, anche quello. In buona sostanza, come già detto in altre occasioni, lì ci è stato presentato il conto della nostra scarsa consistenza, diciamo così, no? Infatti, guarda caso, da fine gennaio, perché se non ricordo male era il 27 gennaio, sì, Juve-Empoli, noi abbiamo funzionato, cioè con delle prestazioni consistenti, solamente nelle partite che si motivavano da sole, per capirci, Napoli, Atalanta, in parte anche con la stessa Inter, no? Partite nelle quali la sorte magari non ci ha nemmeno aiutato molto, perché abbiamo probabilmente pagato più di quello che avremmo meritato, no? Basta pensare alla partita col Napoli, a quella con l'Atalanta. È anche vero che in passato avevamo ottenuto qualcosina di più di quello che avevamo meritato, quindi tutto sommato ci sta, alla fine i conti tornano più o meno sempre. Per questo dico, la partita di Coppa ha risolto la crisi? No. Non ha risolto la crisi. La partita di Coppa era una di quelle partite dove le motivazioni non le devi costruire, non le devi cercare. Era l'andata della semifinale di un trofeo che puoi ancora vincere. Quindi è una partita che la motivazione te la dà già di per sé, non c'è bisogno di un intervento dell'ambiente, dell'allenatore e così via. Adesso sì che ce n'è bisogno, perché adesso tocca a tutto l'ambiente bianconero, che per fortuna a questo punto, come base, a una vittoria importante, capire che abbiamo ancora non un obiettivo importante da raggiungere, cioè la finale di Coppa Italia e magari poi anche provare a vincere il trofeo, ma due obiettivi importanti da raggiungere, perché il quarto posto o quinto che sia, non lo so, è una roba che dobbiamo ancora conquistare. E meno male che le prossime partite non le giochiamo contro Frosinone, Salernitana e robe del genere.
Dici che è meglio? Nel senso, l'avere certo come obiettivo adesso il dover giocare con squadre praticamente tue pari potrebbe agevolare, perché
sì,
la Juventus ha fatto ancora capire che
sì, noi abbiamo nei due mesi terrificanti di febbraio e marzo fallito regolarmente tutte le partite contro le squadre tra virgolette più deboli.
Sì.
Mentre invece abbiamo giocato, secondo me, molto bene contro il Napoli,
vero,
discretamente contro l'Atalanta,
anche
in maniera
con l'Inter,
appena accettabile contro l'Inter e così via, insomma.
No, hai perfettamente ragione. Il grande problema, il grande dilemma di questa Juventus, e non solo di quest'anno, ma da 3 anni più o meno a questa parte, che praticamente non... Si diceva non riuscisse più a far paura e a non vincere proprio contro squadre che solitamente si sarebbe mangiata in un sol boccone.
Sì.
Quindi, se non ho capito male, praticamente tu dici anche qui, come abbiamo detto anche nei giorni passati, la differenza tra la Juventus con la Lazio all'Olimpico e la Juventus allo Stadium in Coppa Italia era l'obiettivo fondamentalmente. Da una parte è ancora raggiungibile, dall'altra è qualcosa che, insomma, prima o poi in qualche modo arriverà.
Esatto. Purtroppo la squadra è scesa in campo quasi sempre con quell'atteggiamento del ma sì, tanto comunque sia tra le prime quattro ci arriviamo lo stesso anche solo per inerzia, mentre invece in una semifinale non puoi arrivare primo, secondo, o vai o esci, insomma, per cui anzi, devo dire che io ho avuto personalmente paura dopo che ci è stato negato il rigore più ridicolo della storia del calcio, no? Perché due parole bisognerà dirle anche su questi arbitraggi, ma no, perché già non siamo dei fenomeni, no? Se poi dobbiamo giocare anche con la consapevolezza che questi qua ci fischieranno sempre e solo tutto contro, è chiaro che poi è anche facile che ti passi la voglia, onestamente, no? Già non sei un fenomeno, poi ti passa pure la voglia. La partita ci ha detto che la Lazio ha fatto 0 tiri nello specchio della porta, giusto? Ci ha anche detto che a fronte di 15 falli fischiati, i laziali hanno preso 0 cartellini. I nostri, guarda caso, prendono 2 cartellini su 12 falli commessi. Uno dei due va a Gatti, che era diffidato e che quindi salterà il ritorno.
Sì.
Clamoroso, per esempio, io ho trovato il fatto che non sia stato presentato un giallo a Romagnoli. Io ne ho contati 6-7 di falli di Romagnoli su Vlahovic, alcuni non sono neanche stati fischiati addirittura, al di là del cartellino. Come se non fossero bastati questo rigore insensato non dato a Cambiaso nel primo tempo, la punizione dal limite pura follia non data a Chiesa nel secondo tempo, Massa ha continuato a fischiare scientificamente contro di noi, addirittura negandoci corner e falli laterali. Cioè, ho visto robe senza senso, senza logica, per tutta l'intera partita. Sostanzialmente si è confermato il killer del fischietto che è sempre stato nei nostri confronti. Io direi che, insomma, è chiaro che i giocatori qualche attenuante magari ce l'hanno. Io non voglio dargli alibi per il fatto che sai già che devi giocare anche contro l'arbitro, eccetera, eccetera. Però i fatti dicono questo, accidenti.
Allora, prego.
No, mi veniva solo da dire ancora una cosa, certo, perché sentivo prima che parlavate delle boiate dette da Aurelio.
No, ci avrei portato in chiusura, infatti. Prego.
Ecco, io credo che due parole non varrebbe la pena di dirle, ma tanto vale, diciamole pure. No? Allora, De Laurentiis mente sapendo di mentire, dice fesserie, e purtroppo i giornalisti che gli danno retta scrivono fesserie, in particolare i titolisti. Ho letto dei titoli totalmente senza senso, scarica su Giuntoli. Ma cosa scarichi? Sei tu l'unico che ha i poteri di firma da sempre. Quindi le trattative alla fine le chiudi tu e non altri, a prescindere da chi le abbia condotte, no? Quindi i termini della trattativa li approvi tu, non li approvano altri. Poi parla del fatto che non avevamo necessità di fare plusvalenze perché avevamo bilanci inutili. Ma un corno, l'anno in cui il Napoli compra Osimhen, il bilancio del Napoli finisce a meno 85, se non ricordo male. No, chiedo scusa, 58, ho invertito le cifre. Quindi comunque ha una perdita di una sessantina di milioni. Non avevano necessità di plusvalenze? Il 9% dei ricavi del Napoli di quell'anno, che è il 2021, il 9% dei ricavi è dato da plusvalenze. Quindi non raccontasse balle il signor De Laurentiis. Non solo, confrontiamolo con l'anno per il quale viene poi punita la Juventus, no? La Juventus punita per il bilancio 19-20 aveva plusvalenze che valevano il 4% del bilancio.
Questo è.
Plusvalenze delle quali, fra l'altro, una è stato forse il miglior giocatore del Bologna in questa stagione, cioè Orsolini. Un'altra ha segnato un gol strepitoso ieri sera, cioè Mandragora, mentre non ricordo delle gesta clamorose di Liguori, Manzi e Palmieri. Probabilmente mi sono distratto io, ecco. Probabilmente mi sono distratto
io. Non te ne sei accorto perché hanno cambiato pettinatura, forse.
No, l'unica cosa che so è che Carlesi, ad esempio, si è proprio ritirato dal calcio. E vabbè, ma lui non era un ragazzino da portare a spasso a Lilla come gli altri tre. Poi leggo anche, dice, comunque sia, la giustizia sportiva ha già assolto il Napoli. La giustizia sportiva aveva già assolto anche la Juve.
È vero, anche verissimo.
Motivo,
anche questo.
Lo stesso reato, lo stesso illecito, certo. Ovvero le plusvalenze. Poi, senza dimostrarle, peraltro, ha riaperto il processo, revisionato, revocato la sentenza, revisionato il processo e ci ha condannati per un'altra cosa, cioè per l'articolo 4, per realtà sportiva. Quindi, come l'ha fatto con la Juve, lo può fare pure con Napoli? Ok? Per cui, io ripeto, io mi augurerei che De Laurentiis veramente la smettesse di dire fesserie, ma soprattutto mi augurerei che la smettessero i giornalisti di pendere dalle sue labbra e i tifosi, anche i nostri tifosi, la smettessero di dar retta a ste cose. Oddio, adesso chissà cosa succede, chissà cosa rischia la Juve. Basta, gente, sveglia, porca miseria.
Guarda, come non condividere...
Credo queste... che l'applauso ci starebbe.
Questi dati poi sono dei dati che hai snocciolato in maniera assolutamente esemplare. Ci aggiungerei un pezzetto, poi dobbiamo già salutarti, che insomma, dal punto di vista sportivo la Juventus è stata punita in itinere e invece sotto questo aspetto il Napoli, anche attraverso insomma, dei giocatori che rientrano in questo alveo di indagine, ha poi vinto uno scudetto. Scorso anno.
Certo, vinto tra l'altro meritatamente e a prescindere dalla plusvalenza nessuno mette in discussione quello scudetto, in discussione ci mettiamo i metodi, i tempi e le schifezze della giustizia sportiva, quello va messo in discussione e mi dispiace, lo ripeto, che il calcio italiano sia lì a pendere dalle labbra di gente come De Laurentiis, potrei dire come lo titolo, è uguale, non cambia praticamente nulla, e dimostri di non aver imparato nulla, di non aver capito nulla.
Ci sono state delle contraddizioni che hai sottolineato bene, che effettivamente hanno scandito l'ultimo periodo. Nino, dobbiamo salutarti, alla prossima.
Eh sì.
Amici, grazie a voi.
Sì, no, forte e chiaro.
Ai nostri microfoni un saluto davvero, grazie.
Buona
come
sempre.
Grazie.
Un saluto.
Ciao.